Dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi sarà con noi. Queste sono le maledizioni di Libero.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
E va bene, ragazzi, le maledizioni colpiscono a volte. Leonardo Manera, trovo uno studio vuoto oggi. Come mai? Come mai?
Un attimo che sto scrivendo un messaggio, scusa, chiamami tra 3 minuti. No,
non c'è amarezza, magari anzi un messaggio amarezza. Gaudente di gioia. Tra 3 minuti, no, va bene. Fammi salutare subito allora Pietro Lacorte, regia, il nostro Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi. Vedo un Alessandro Lorenzi ben posizionato, imbullonato sulla sedia di Miriam Lucchetti, così, con le brugole, si è fatto piantare, ha detto io da qui non mi muovo finché non ci sarà un contratto a tempo indeterminato. Molto bene. Non sono passati 3 minuti, ma io provo ancora. Leonardo Manera, signore.
Un attimo che sto finendo di mandare, sto scrivendo la mia consulente finanziaria.
Ti ha detto niente panico?
Lasciamo perdere.
Possiamo
guarda.
Sapere cos'è? Tieni duro, no. Stai lì.
No,
nel lungo
no,
periodo, il lungo
no,
periodo.
Basta. Materasso.
No. Materasso.
Materasso, basta, materasso. Voglio solo il materasso d'ora in avanti.
Vabbè, ragazzi. Sempre così. Nel mattone, mattone e materasso. Materasso e mattone.
Io non credo, posso dire, non credo no. nel sistema finanziario. Non ci credo.
Anche
non
Donaldo ci credo. Trumpo. Anche Donaldo Trumpo.
No, io non ci credo. Nel sistema finanziario, no. Quando vai e ti propongono investimenti, fondi, eccetera, eccetera. Non ci credo, no. No, basta, io basta. L'ho sempre detto alla mia consulente anche finanziaria, non ci credo nel sistema finanziario.
E però
è
poi
difficile.
Dopo ci caschi sempre.
Ma se ci casco, perché diventa difficilissimo poi.
Vabbè,
pace. Dai.
Non vogliamo sapere cosa tu le hai scritto, perché potrebbero essere anche parole un po' spiacevoli. Che
no,
non so.
Non scrivo mai insulti, perché dopo i messaggi restano tracciati. Quindi
va
no.
Bene, va bene.
Allora, preferisco dirlo di persona, casomai.
Allora, oggi, caro Leonardo, ti voglio subito far divertire, perché oggi sei protagonista. È la notizia del giorno da cui voglio partire. 800 24 00 24. Poi guardate che parleremo di NATO, guerra. Avremo con noi l'esperto informatico che ha scoperchiato il fatto che ci sono tutti i cellulari dei più potentoni online a disposizione di chiunque voglia pagare tipo 50 euro al mese. Volete il numero di Sergio Mattarella? 50 euro al mese. Volete il numero di Elisabetta Fusconi? Ah, ecco, Vasco Rossi. Attenzione, Elisabetta Fusconi vorrebbe il numero di Vasco Rossi. Per
ma
esempio.
Scusa,
sarebbe
saresti
disposta a pagare
il numero
quanto?
Di Vasco Rossi? Di grazia, cosa se ne fa? Lo chiama e lui
intanto se c'è il numero di Vasco Rossi gli arriva, come diceva ieri Simone Spezia, la famosa telefonata: abbiamo selezionato il tuo curriculum vitae e siamo molto interessati, caro Vasco. Insomma, vai. Comunque ne parleremo.
Ma chi se ne frega, chissà perché uno ci tiene eventualmente ad avere il numero di uno dell'altro. Ma perché? Cosa che soddisfazione ti dà?
Guarda, ti assicuro.
Se scambi anche due parole con Vasco Rossi, ma che succede? Cioè, non lo so io.
Ti assicuro, per esempio, una volta Mario Adinolfi, quando lo chiamavamo, sì. fece l'errore gravissimo qui in diretta di dire ma chi se ne frega, dai, vi do il mio cellulare, e diede il suo cellulare in diretta. Da quel giorno non ha più vissuto benissimo il rapporto con il cellulare. Comunque ti assicuro, dalle 9:30 ti preannuncio, ci saranno delle grandi sorprese con il consulente informatico Andrea Mavilla, che sarà il nostro ospite. Delle sorprese, ma state con noi, vai.
Via le telefonate!
saluto cordiale a tutti i presenti.
Grazie presidente, però sappia che il suo numero di cellulare è disponibile online, ecco, adesso. Leonardo, ma ci arriveremo con calma. Voglio partire dalla notizia del giorno per me, che ti riguarda. Ti riguarda, hai già capito? Ti riguarda.
Non ho capito, non so di capito. Cosa vuoi parlare. Sicuramente era qualcosa di negativo nei miei confronti che vuoi addebitarmi.
Te l'avevo anche scritto, eh. Il TAR del Lazio. Allora, c'è una grande notizia dal TAR del Lazio. Il TAR del Lazio ha bocciato un'ordinanza fatta dal sindaco di Roma Gualtieri, che è il commissario straordinario per il Giubileo. Per il Giubileo Gualtieri ha incrementato il sistema tariffario degli autobus per l'ingresso nella ZTL. Ha firmato... Il TAR del Lazio ha detto no, bocciamo questo aumento. Sai perché? Sai perché? Perché il commissario straordinario Gualtieri ha usurpato i poteri del sindaco. È a lui che spetta. Sai chi è il sindaco di Roma, no?
È sempre lui.
È sempre
lui. Vabbè, ma sono ruoli diversi.
Ma la firma è sempre quella.
Sì, ma io sto sempre dalla parte del TAR del Lazio.
Eccolo.
TAR del Lazio, anzi, io direi che ha fatto bene.
Sì.
Perché ha manifestato la propria potenza.
Ma non è una persona, ha fatto bene il TAR del Lazio.
Sì, il TAR del Lazio ha fatto bene perché in questo modo ha manifestato la propria autorevolezza, la propria potenza. Cioè, anche se siete le stesse persone, io TAR del Lazio posso dire che hai sbagliato, perché un conto è il ruolo del sindaco,
la follia,
un conto
è... ma così
è giusto,
paese...
bravo TAR del Lazio, fai valere il tuo potere. È così.
Guarda,
tu hai dimenticato che il TAR del Lazio può tutto.
E infatti,
quindi è sbagliato discutere queste sentenze del TAR del Lazio. Bisogna accettarle supinamente, perché il TAR del Lazio è Dio.
E
quindi può quello che vuole. E non si discute quello che fa Dio.
Vorrebbe
lo si accetta nel TAR del Lazio. Si accetta supinamente quello che Dio decide.
È un atto di fede, bisogna fare un atto di fede nel TAR del Lazio, non è che... E guarda che a te ispira questo, a me non so perché, ispirava... Non so, mi è venuto un premio Giachetti, ma così, non so neanche a chi darlo, ma da mettere lì.
Avete la faccia
blasfemia.
Ma non lo so.
È blasfemia, blasfemia.
Ma mica contro il TAR del Lazio,
No,
a Roma,
lo fai contro il TAR del Lazio,
no,
contro
no,
chi
no.
È questo premio Giachetti?
A Roma, lo mettiamo a Roma, non lo so.
No, tu...
Ma chi ha firmato, non ha firmato.
Lo vuoi dare al TAR del Lazio, sbagliato.
Non sia mai. Non sia mai, penitenziagiti. Non sia mai, non l'ho dato al TAR del Lazio, mi ha ispirato così la vicenda. Vabbè. Allora, la questione dei dazi. Devo ringraziare la redazione, il nostro pro De Lorenzo Nespoli ha trovato un audio sensazionale perché è recente. Allora, la vicenda è questa. Donaldo Trump, lui.
Donaldo Trump.
Lui lo dice meglio. È andato, allora adesso c'è questa cosa, sapete che lui vuole avere questo atteggiamento, mette i dazi più alti al mondo, alla Cina il 104%, perché così vuole che tutti si pieghino e lo chiamino per trattare. Hanno detto fino a ieri 50 paesi ci hanno chiamato, adesso il segretario del tesoro ha detto 70 paesi diventeranno 100, 1000 paesi diventeranno nel giro di 3 giorni. A una cena a Washington ieri Trump ha detto così e vi facciamo sentire l'audio. Ora mi chiamano tutti e mi baciano il culo. Cioè, ma voi sentite? They kiss my ass!
And don't let some of these politicians go around saying, you know, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it.
E tutti che ridono. Please, kiss him. Mi baciano il presidente degli Stati Uniti d'America che dice così adesso mi baciano il culo. Ma Leonardo, di qualcosa, ma dove siamo finiti?
Sento lui, ma certo, si sa che è così. Certo, non è che anche lì, no? Quando c'è Andrew Spanaus dice che e gli unici candidati che tutti volevano in America erano o Biden o Trump, perché sono quelli che più di chiunque altro hanno cambiato l'America negli ultimi anni, così diceva
sì,
Andrew.
Sì. Ma che poi,
questi,
scusa,
sono i risultati,
sì, ma i risultati
di uno che non era più presente a se stesso e dell'altro che è così.
Però cioè, ti voglio fare questa critica, cioè non è che poi guida una persona. Io quando mi dice perché avresti preferito Biden, ma anche Biden che russava volevo, perché non è il signor Biden che poi governa, sono tutto il sistema di persone che ci sono attorno. Ma ragazzi, ma Donald Trump si è attorniato di persone, ma
sì, guarda adesso, che... adesso lascia stare, insomma anche Biden comunque, cioè il presidente ha un ruolo comunque,
ma
anche
certo
di immagine,
che è un ruolo.
Adesso, francamente
ma certo
Biden era impresentabile,
sì, ma...
quindi da una parte abbiamo sto qua che ogni tre minuti si addormentava, l'altro che è così, cioè questo è il meglio veramente che ha saputo esprimere l'America, sì, sono quelli che hanno cambiato di più l'America, è certo.
Vabbè, poi, ma però... io quando dico le persone intorno, ma hai sentito, ne parlava Palomieri di questo nuovo, e ne ha parlato anche Andrew Spanhaus nei giorni scorsi, Navarro, il consulente economico di Trump, quello che più spinge per i dazi, quello con cui Elon Musk si è arrabbiato. Navarro ha detto che Elon Musk è solo un assemblatore di automobili, Elon Musk gli ha detto che lui è più stupido di un sacco di mattoni. Questo era. Ma hai visto chi è sto Navarro? È uno che per anni ha scritto dei libri citando un economista, Ron Vara, grande economista che dice che la Cina ci distruggerà, eccetera. A un certo punto una professoressa australiana che cercava sto Ron Vara diceva: ma chi cavolo è sto Ron Vara? Ron Vara, economista. A un certo punto ha scritto a Navarro, gli dice: scusi, chi è Ron Vara? E Navarro ha detto: ah, ma sono io, è il mio, come dire, come si chiama? È il mio anagramma. Cioè ha citato per libri e libri il suo anagramma, ha detto: ho fatto come Alfred Hitchcock quando faceva il cameo mettendo se stesso nei suoi film. Ma noi siamo in mano a gente così. Leonardo, di qualcosa!
Dottor Milan.
Cosa ti devo dire? L'ho già detto prima di quello che penso, che è sbagliata l'impostazione. Finché si pensa che delle persone come quelle, no, con l'entourage che evidentemente hanno, perché ognuno ha un entourage che lo rispecchia,
appunto,
ecco, possono risolvere
bravo
i destini. Certo, ma
forse l'entourage di Biden, al di là che lui russasse e si addormentasse, forse l'entourage di Biden non era fatto di questi
scappati. Sì, ma è anche vero che se le persone sono arrivate a votare Trump, vuol dire che nella maggioranza, vuol dire che Biden non li aveva soddisfatti.
Senti la spiegazione.
Per problemi di altro tipo, no?
Sì, sì, sì.
Ma io mi stupisco sempre che gli Stati Uniti non riescano a candidare persone di altro tipo, la più grande democrazia del mondo, no?
Sì, senti,
kissing
senti
my ass.
Ecco, baciami,
my
il
ass.
Baciami il culo. Senti la portavoce della Casa Bianca, Karen Leavitt, sullo scontro, sullo scazzo, dobbiamo dire, tra Musk e Navarro, praticamente dice così: boys are boys, cioè son ragazzi, ha detto.
There's been some public sparring between Elon Musk and the president's trade advisor, Peter Navarro, on some of these tariffs. Musk actually referred to Navarro today as being, quote, dumber than a sack of bricks.
No, look, these are obviously two individuals who have very different views on trade and on tariffs. Boys will be boys, and we will let their public sparring continue.
Boys will be boys. Cioè, i ragazzi rimarranno sempre ragazzi. Sono ragazzi, siamo in mano dei ragazzi. Va bene, dai, salutiamo il nostro ospite, che è il generale Fabio Mini, che saluto con piacere. Buongiorno, generale, eccoci qui.
Buongiorno, buongiorno Milan, buongiorno a tutti.
Ecco, perché lei ha scritto questo libro intitolato La NATO in guerra, che devo dire consiglio, perché spiega anche che cos'è il Patto Atlantico e cos'è la NATO. Tante volte sentiamo parlare di NATO. Per esempio, io ho imparato dal suo libro che la parola guerra nel Trattato Atlantico viene citata, se non sbaglio, una sola volta in termini negativi. Se no, è così?
Sì. Nella Carta delle Nazioni Unite.
Sì, anche la Carta delle Nazioni Unite.
Sì, una volta. Sì, per dire il flagello della guerra. Dobbiamo evitare il flagello della guerra, e quella è l'unica volta in cui si parla di guerra. Tutte le altre parole la guerra è sostituita in un certo senso dalla sicurezza. La parola sicurezza invece è presente almeno un centinaio di volte.
Eh sì. Allora no, sì, mi ero confuso, ma invece sul trattato sì. Atlantico e lei ne parla della NATO, per esempio, a rispondere a questa domanda: che cosa siamo nella NATO tutti quanti? Alleati? È un'intesa? È un patto? Come lo dobbiamo definire?
Beh, questo è uno scherzo, nel senso che non è scherzo, è una cosa reale, no? Ma è uno scherzo mio mentale, nel senso che il rapporto, il tipo di rapporto che esiste fra noi che ci chiamiamo alleati, non è contemplato dal trattato. Cioè, nel trattato non dice che siamo alleati, no. Dice che siamo partecipi di un trattato, no? che così come se fosse il trattato sulle mine, il trattato sui dazi, ecco. Ma non siamo alleati.
Però questo trattato, il famoso articolo 5, spiega bene, per esempio, cosa succederebbe in caso di attacco di uno dei paesi che aderisce a questo trattato, no?
Sì, è certo, ed è anche l'articolo 5 è stato mistificato nel tempo, perché il trattato, quello vero, non, quando si parla di NATO c'era per l'ultima lettera, che è la O, è organizzazione, quindi NATO è l'organizzazione che deve mettere in atto il trattato. Il trattato ha una natura essenzialmente, 9/10 è politico, è di diplomatico, è di prevenzione dei conflitti. Invece l'organizzazione NATO ha preso dal trattato soltanto una parte, che è quella dell'intervento militare. Quindi quello che abbiamo visto noi negli ultimi anni, anche in Ucraina, è stata l'assoluta ignoranza del fatto politico e invece la preminenza sul militare. Fatto militare. E non va bene.
Sì, non va bene. Leonardo, c'è una curiosità sul tema della NATO che tanto ti appassiona anche tu quando ne parli, no Leonardo?
No, c'è sempre la questione di cui si parla spesso, dell'espansione della NATO e di quando poi è caduto il muro di Berlino e poi appunto della grande espansione che ha avuto la NATO successivamente. Io sono veramente curioso di sapere se questa adesione di tanti poi paesi alla NATO è nata spontaneamente da quei paesi, oppure c'è stata in qualche modo una ricerca di consenso da parte della NATO stessa per espandersi verso est?
No, no, è stata la seconda che ha detto Manara. La cosa è cominciata proprio con la caduta del muro di Berlino e con il programma della NATO che si chiamava Partnership for Peace, partenariato per la pace, con il quale si estendeva sì anche alla Russia la partecipazione a determinate attività, ma soprattutto di prevenzione dei conflitti e di cooperazione in generale di carattere militare. Quindi è stato un programma, da questo Partnership for Peace sono stati estratti i paesi che più interessavano la NATO per mettere un muro contro la Russia. Tant'è vero che i paesi baltici, la prima la Polonia, poi l'Ungheria, poi i paesi baltici, tutti quanti, sono stati ammessi proprio in funzione antirussa, non solo da parte della NATO, ma anche da parte degli stessi paesi, i quali ovviamente per motivi molto comprensibili si volevano staccare dalla Russia, anche se erano neutrali, ma oltre a staccare si volevano mettere con chi voleva confrontarsi con la Russia, anche scontrandosi. È stato un passaggio pianificato.
Sì. Senta, generale, in questo libro, che ricordo uscirà il 18 aprile, La NATO in guerra, dal patto di difesa alla frenesia bellica, ecco, mi colpisce questo frenesia bellica. C'è tutto il tema delle piazze, dei pacifisti, abbiamo visto anche la piazza di Roma con il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Lei vede una frenesia bellica in questo riarme europeo e un rischio, il rischio di dire più ci si riarma poi dopo si sa come va a finire?
Eh sì, è così, nel senso che la parola frenesia è proprio una, per mettere in evidenza una fibrillazione mentale, intellettuale, prima ancora di quella delle masse popolari che più o meno c'è sempre stata. La frenesia nei leader, nei capi e soprattutto nei tecnocrati, cioè quelli che svolgono delle funzioni perché sono stati assegnati a quelle funzioni, ma non è che hanno responsabilità diverse da quelle che gli organi politici dovrebbero dare. In questo caso, sia per l'Unione Europea sia per la NATO, gli organi politici sono i governi nazionali.
Però che si fa? Cioè, lei l'ha visto anche lei la notizia di quello in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky dice hanno arrestato due soldati cinesi, poi c'erano stati anche quelli nordcoreani. Cioè, noi giustamente facciamo un dibattito molto pieno di varie posizioni qui in Occidente, non mi sembra che dall'altra parte Putin si faccia tanti scrupoli. Se ci sono soldati cinesi, e vedremo, e nordcoreani, è quasi una guerra di vari paesi contro l'Occidente.
La guerra di vari paesi contro l'Ucraina, contro l'Occidente io non vedo ancora nessun tipo di minaccia, per cui l'ho sempre detto, sì. la stessa invasione dell'Ucraina dal primo momento mi è passata una barzelletta, perché attaccare un paese con un confine lunghissimo con 120.000 uomini, quando da quest'altra parte, cioè in Ucraina, soltanto l'Ucraina, cioè aveva 260.000 uomini alle armi e schierati, erano tutti schierati contro la Crimea, quasi tutti, ma voglio dire, non era un'invasione, questa qui era, non so, una prova, un test, un tentativo di intimidazione, tutto quello che si vuole.
Però si è sprofondati in 3 anni di guerra poi da questo.
Ecco, questo è il fatto è che la guerra, anche se inizialmente non doveva essere in queste dimensioni, può diventarlo. Perché con tutte le azioni che stiamo facendo, non è che stiamo soltanto provocando, ma stiamo costruendo un sistema che prepari la guerra, ma prepari la guerra da qui a 5 anni. Ora, il sistema in sé è una minaccia. La creazione di questo sistema è una minaccia, ma non soltanto per la Russia, è una minaccia per noi.
Ma secondo lei, allora, se si sta preparando questo sistema, allora l'Europa cosa dovrebbe fare?
L'Europa dovrebbe dialogare, dovrebbe mettersi a un tavolo e fare quello che lo stesso Trump cerca in modo particolarmente dilettantesco di fare, cioè di mettersi a un tavolino e sviluppare il discorso sull'unica cosa importante, la sicurezza in Europa. Qual è l'architettura per la quale i paesi europei dovrebbero garantire la propria sicurezza? Tutti, compresa la Russia, compresa la Bielorussia.
Quindi anche chiamare Putin, anche alzare il telefono, fare questo gesto che in questo momento potrebbe apparire e dire: Putin, parliamo, anche se siamo in guerra, parliamo, cerchiamo una via, una conclusione,
certo.
Insomma, una via di problemi.
Certo, una via. Sì, però la via deve essere la via per le cose serie, cioè per l'architettura della sicurezza europea. Non è che può essere soltanto trattare sulle terre rare,
no, è chiaro,
che ci sono, ma bisogna scavarle, sì, oppure sullo scambio di priorità. Sono stupidaggini quelle, cioè non sono stupidaggini, sono cose serie, ma sono dettagli. Problema fondamentale deve essere ancora affrontato.
Sì. E a chi dice che l'Ucraina ha il diritto comunque di mantenere i propri territori, quindi in qualche modo di tornare alla situazione precedente, la cosiddetta pace giusta, cosa risponde?
Sì, no, va bene. Io sono stato uno dei primi che l'ha scritto. Uno dei termini per l'eventuale concordato era quella di riconoscere la sovranità dell'Ucraina nell'ambito dei suoi confini. Ma lo status dell'Ucraina con questi confini deve cambiare. Non può essere
neutralità,
uno stato...
Dicerei.
In permanente conflitto con l'avversario, e se no noi entriamo in una guerra infinita. Quindi lo status di neutralità, che era quello che l'Ucraina aveva, ed era anche quello che con il memorandum che molti citano ma nessuno ha letto, di Budapest, veniva praticamente imposto, nel senso che nessuno poteva toccare Caino, che era l'Ucraina. E l'Ucraina doveva però anche garantire di non provocare nessuno, cosa che non è avvenuta.
Allora, noi intanto ci fermiamo, ringraziamo il generale Fabio Mini, ricordo che il 18 aprile esce il suo libro La NATO in guerra, dal patto di difesa alla frenesia bellica, per le edizioni Dedalo, che era collana diretta da Luciano Canfora. Leggete il libro quando uscirà. Intanto grazie generale, vedremo gli sviluppi. Certo, qui, come ci dice qualcuno, rischiamo di baciare il culo, scusate l'espressione, ma l'ha usata il presidente americano Trump, baciare il culo da una parte e la pantofola a Putin dall'altra. Non è male come messaggio. Siamo entrati un po' in questo mondo.
Sì, però è anche vero che se ci troviamo in questa situazione, l'Europa si trova in questa situazione, è anche il frutto di politiche che negli anni, evidentemente dal punto di vista della politica estera, non sono state portate
forse
avanti.
Non abbiamo intuito dove andava il mondo poi è andato lì velocemente e noi siamo un po' spiazzati. Beh, andiamo un attimo al traffico, alla pubblicità, poi avremo il consulente informatico con grandi sorprese, caro Leonardo, stai lì.
Nessuno. 100 Milan.
I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass.
Tutti che ridevano, era una cena dei repubblicani.
Ma il rame, come sta andando l'investimento in rame?
Alessandro, scusa, ma con questi 50 euro io posso pure avere il numero di telefono di Manera? No, perché gli vorrei lanciare un messaggio, diciamo lasciare un messaggio che fa così.
Allora.
Ma fate quello che volete, ce non c'è problema.
Che ce n'è un altro, no, ma adesso spieghiamo tutto.
Sempre più divertente questa armata Trampaleone.
Allora, c'è un esperto di cybersicurezza, si chiama Andrea Mavilla, che ha scoperto delle falle nel sistema, cioè ha scoperto questo: in siti accessibili, adesso ci spiegherà tutto come, a pagamento, ma neanche con grandi cifre, si possono avere i numeri di telefoni privati, di cellulari, ma da Sergio Mattarella in giù, ministri, dipendenti della presidenza del Consiglio. Allora, stamattina, credo si possa svelare, il signor Andrea Mavilla mi ha scritto, non ha il mio cellulare, ma ha detto, lo faccio solo per dimostrare quanto sia fragile il sistema, ho trovato il tuo numero pagando. Andrea Mavilla, buongiorno, eccoci qui. Buongiorno.
Una premessa, non ho mai pagato nulla io, nel senso la falla... Esatto, ora le dico subito, no, perché il fatto di 50 euro solo per dire. Sono 20 crediti gratuiti, cioè significa che sostanzialmente lei ha 20 utenti che può sbloccare gratuitamente.
E poi si paga.
E poi si paga. Però
questi c'è Leonardo Manera, no? Io vorrei sapere... Se ho Bonetti.
Non ho visto perché in questo momento sono uscito, sono fuori casa proprio perché sto andando. Lo puoi immaginare.
Immagino in procura? In procura?
Esatto.
Perché adesso stiamo ridendo, ma la procura ha aperto un'inchiesta. Andrea Mavilla, in realtà, lei quando ha scoperto queste falle e le ha segnalate? Poi ieri è uscito sul Fatto Quotidiano, devo dire bravi quelli del Fatto Quotidiano che hanno rivelato questa cosa. Apriti cielo, la procura ora si è mossa.
Sì, io ringrazio tantissimo Giulio Cavalli e Antonio Massari, che sono stati geniali, nel senso hanno passato con me giorno e notte per verificare quanto io avessi denunciato, perché anche loro all'inizio erano titubanti, nel senso potete immaginare che uno che scrive ho i numeri di mezza Repubblica Italiana lo prendono per un folle. Così è accaduto dall'Agenzia, insomma, della Sicurezza Nazionale, che io ho contattato, diciamo, loro, dottore, se lei sente o legge, insomma, le interviste, okay, dicono ci ha contattato in modo non convenzionale, cioè non ha usato un indirizzo di posta info generale, ma io credo che scrivere a un info generale come Radio 24, a un'email dove scrivo ci sono tutti i vostri dati online.
Sì, uno so dice vabbè, possa... vabbè, sì, questo è il solito, esatto, che vuole attenzione, ecco. L'hanno presa un po' così.
Sì, io ho fatto un passo in più, ho chiamato i vertici dell'agenzia, proprio il, diciamo, la direttrice dell'agenzia, spiegando lei che i dati erano online. La risposta è stata: lei è un burlone, avrà preso il mio numero da qualche mio contatto.
In realtà lei l'ha presi online, appunto, i numeri, esatto, da contattare.
Esatto.
E vabbè, spieghiamo che siti sono, non tanto, a parte che oggi il Corriere forse il nome lo dà, ma il genere di siti non è il dark web, come si potrebbe dire, ma sono siti ai quali possono,
esatto,
accedere tutti quanti.
Io diciamo ho fatto questo perché avevo un incarico da una parte, una società calcistica importante che aveva subito una truffa, quindi ho incominciato a cercare come avessero reperito le loro informazioni. E, diciamo, sono entrato in vari siti, non quello specifico di cui parlano tutti, sono entrato in vari siti che si occupano di questo, di cui uno in particolare dove ben fornito c'erano i dati di questa società, quindi ho capito che da lì venivano i dati. A un certo punto, diciamo, ho approfondito la ricerca per capire quali dati ci fossero all'interno, e in effetti c'erano, prima mi sono accorto dei dati americani, quindi cioè il presidente Trump, il vicepresidente, tutti i componenti della CIA, tant'è che ho scritto anche a loro, se leggete
c'è il numero di Trump,
sì tutti. E io ho scritto anche alla
dopo
CIA.
Dopo ci sentiamo, magari, scherzo.
E da lì poi ho approfondito la ricerca sull'Europa, ho visto che c'erano anche contatti europei, ma soprattutto approfondendo, insomma, la ricerca sull'Italia, sono partito, c'era da Sergio Mattarella a finire all'ultimo ministro possibile.
Ci sono tutti questi numeri.
Ci siamo anche tutti
al
noi.
Di là,
tutti
noi. Tutti noi. Sarà anche tu, ma tranquillo.
Sì, però al di là del burlone che vuol fare la telefonata al personaggio noto, che rischi può comportare questo? Cioè avere il telefono di persone in posizioni sensibili? Può avere un rischio anche per la sicurezza nazionale.
Sai dove è un ministro, magari.
Sì, le spiego perché c'è un rischio, perché ci sono dei software che la Polizia Postale conosce bene e soprattutto sono stati già segnalati. Io posso chiamarla col numero di Alessandro, a lei, direttamente al suo numero. Quindi non si accorge, c'è il numero che si chiama, questa tecnologia si chiama spoofing, sostanzialmente lei riceve la chiamata proprio da Alessandro, naturalmente lui lo conosce, quindi riconoscerà la voce, anche lì ci sono dei software che riescono a replicare molto bene la voce, però al di là di quello, metta caso io la chiamo da, come accade, da un 112 o da una filiale di una banca e le chiedo delle informazioni sensibili e nel suo schermo appare la società Intesa San Paolo o che banca e via di seguito, posso
chiedere,
far sì che lei...
chiedere i dati,
esatto,
del conto. Io al limite posso, esatto, chiedere la maniera di presentarsi in studio, è il massimo della richiesta, e lui mi manda, esatto, il diavolo. No,
ma non solo dottore, c'è un altro sistema che è la replica delle mail, cioè si possono replicare gli indirizzi mail, io le posso scrivere dall'indirizzo della presidenza del Quirinale direttamente al suo indirizzo personale.
Insomma, e quindi diventa tutto molto... Ma scusi, adesso lei va in procura, sarà stata perché la procura ha aperto tutto, dei fascicoli, e lei andrà a spiegare come ha reperito tutto questo, cioè immagino, no?
Sì, cioè nel senso sostanzialmente c'è un'indagine in corso molto complessa. Io ho aiutato, diciamo, non sono un agente PG, non sono neanche un agente di polizia, nulla di tutto ciò, quindi non posso cooperare. Diciamo anche lì poi possiamo, no, aprire un argomento.
Beh, però può spiegare,
ho suggerito
come...
loro.
Ecco. Può spiegare anche tutto il percorso che ha fatto, ma quanto costa? No, giusto perché ci sono, è un qualcosa, quanto costano questi numeri?
Allora, come le dicevo, 20 crediti sono gratuiti, sì, quindi può sbloccare, sì, fino a 20 numeri di telefono, dopodiché ci sono due sistemi, o paga, quindi queste famose 50 euro mensili, e può sbloccare altrettanti numeri, oppure la falla sta anche lì, cioè può creare un altro account, sì, quindi un altro account semplicissimo, e avrà altri 20 crediti gratuiti.
Ma chi potrà creare indirizzi, chi c'è mail dietro tutto questo? Cioè, chi è che ha interesse a divulgare tutti questi numeri?
Ma io credo che soprattutto dove ci troviamo adesso, in questa situazione in cui ci troviamo, dove ormai le guerre si fanno, diciamo, sono cibernetiche, io credo che anche i server di molte di queste società sono in Russia e in Israele.
Russia,
cioè, è pur vero che ci sono, sì, è pur vero che ci sono dati internazionali, quindi sono anche i dati americani. Però, diciamo, io credo non sia normale poter accedere a un portale in maniera così semplice e reperire numeri così importanti, anche compreso il suo, cioè lei è un giornalista comunque affermato, cioè sì, avere il suo numero.
Vabbè, sì, sì. Va bene, ho capito, saranno solo degli, come dire, beh, io darei quello di Manera a questo punto, cioè se qualcuno arriva al mio, dico chiama Manera. E
ma il mio ce l'hanno già tutti, soprattutto i personaggi loschi ce l'hanno già il mio, esatto, numero, quindi.
No, ma in realtà Andrea Mavilla, noi la ringraziamo, insomma, ripeto, esperto di cybersicurezza. Questa vicenda credo che sia solo agli albori, presto,
sì,
anche perché la reazione ne vedremo delle belle o delle brutte, perché spesso si dice poi la privacy è sacra in Italia, giustamente è sacra, e poi dopo con 50 euro o neanche, con 20 sblocchi gratis, uno può avere il numero di Mattarella.
Certo, come le ho mandato il video, cioè anche la vostra, diciamo, organizzazione Radio 24 è totalmente online.
Tutti quanti. Tutti. Oh, ottimo, sì, ottimo, ottimo. Chi vuole il numero?
Però
di
io
Crociani
credo che nel futuro, insomma, nel futuro bisognerà abituarsi un po' a questo genere di situazioni.
Ragazzi, sì, non c'è.
Assolutamente, sì, assolutamente sì.
Andrea Mavilla, grazie, la lasciamo a impegni ben più importanti, cioè con la Procura di Roma, che ripeto, ha aperto un fascicolo, ma nel caso ci sentiamo nei prossimi giorni, se lo riterrà, se ci sono sviluppi, vedremo come avverrà questo tipo di sviluppi. Intanto andiamo al traffico.
1 nessuno 100 Milan.
Poi dicevano che i 5 Stelle erano tutti improvvisati, che un po' c'è ragione, però l'America ci hanno superato bene bene.
Buongiorno, ma scusate, dite così degli americani di cosa hanno eletto, ma se guardate a casa nostra, da destra a sinistra, che roba c'è?
Consulente informatico Mavilla potrebbe risolvere i problemi dei computer di Manera. Possiamo recuperare tutti i monologhi.
Manera, fatti dare il numero di Melania, è la tua occasione.
Ma infatti,
vai Manera.
Infatti, ma Leonardo, ma sicuramente avrà anche il numero di Melania Trump.
I'm waiting you, Melania, at binario 8
platform.
Lambrate Station. Non so se binario si dice platform, binario.
Platform.
Ah, Melania, I am Leonardo Manera. I'm waiting you at platform.
I'm waiting for you. I'm waiting,
yes,
for
of
you.
Of course. I'm waiting for you at platform 8, Lambrate Station.
Milano. Però non scrivigli Milano, non scrivigli Milan, che poi dopo pensa che sono io Milan.
Il nome è così, con questo mio inglese ottimo.
Ottimo,
viene.
Sì, sì. Vabbè, scrivigli un messaggio di testo, così non si capisce. Lo scoprirà così, quando arriva scoprirà il tuo ottimo inglese. Fatemi ricordare, in conclusione della prima ora, non lo ricordiamo spesso, errore, ma da 145 giorni il cooperante italiano Alberto Trentini è ostaggio in carcere in Venezuela, qualche volta ne abbiamo parlato, senza alcun motivo. E la cosa almeno di piccolo sviluppo è che Giorgia Meloni, la premier, ha chiamato la madre dicendo qualche giorno fa, si è saputo ieri, dicendo lavoriamo per salvarlo. Però Leonardo, si diceva che dal Venezuela pare abbiano chiesto la liberazione di un dissidente che è in Italia. Come dire, uno scambio di ostaggi.
Non un dissidente che poi là verrà liberato, un dissidente che là subirà
giustamente
magari anche torture, chi lo sa.
Infatti giustamente il governo dice no, pare che questa proposta sia irricevibile, però d'altra parte che si fa? Cioè, lì utilizzano questi metodi che sono molto spicci: o ci date una persona in cambio o non lo rilasciamo. Questo a dire che le accuse,
ma appunto
sono...
Poi la cosa grave è che non è una persona in cambio che là appunto avrà una vita normale, è una persona che poi verrà sottoposta chissà cosa.
A proposito di questo, no, giusto lo dico velocemente, persone sottoposte, sai le recenti espulsioni dagli Stati Uniti, quelli che venivano presi, messi sì, anche in ceppi, mandati via. Allora la Casa Bianca ha riconosciuto che c'è un errore, hanno per sbaglio mandato in Salvador, credo, un operaio che era fuggito dal Salvador per fuggire dalle gang, minacciato, era venuto a fare l'operaio, era andato a fare l'operaio negli Stati Uniti, l'hanno rimandato, ora in carcere con le gang, e la Casa Bianca ha ammesso sì, quello è stato un errore, ci dispiace, ma ormai la legislazione che conta è quella del paese dove l'abbiamo mandato, non possiamo più riportarlo indietro. Grazie, arrivederci. Danno collaterale, tutto ciò piace ai cattivoni, ai cattivisti, chi se ne fotte, non sappiamo manco come si chiama, no, magari dopo ve lo dico, peggio per lui. Grazie, arrivederci, giornale radio, la seconda ora, ciao.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Rimpatriare uno che una volta appunto rimpatriato chissà cosa ha fatto passare ad altri.
No, scusate, ma di che privacy state parlando? Ieri mi hanno telefonato 8 spam. Cioè, veramente, è una cosa allucinante. Parlate di privacy, ma per l'amor di Dio. PS, Maniera, ma come sei diventato vecchio?
Ma no, ma che cose brutte queste? Ma non condivido per niente. Maniera, puoi rispondere a tono, tono su tono. Niente, si è spento. Si è amareggiato.
No, mi ero allontanato un attimo per prendere un bicchiere.
Hai sentito il messaggio dell'ascoltatrice?
Cosa diceva?
No, se vuoi te lo facciamo risentire. Vabbè, parla di privacy, telefoni, quelle che sono cose poco importanti. Ma il finale, in cauda venenum, nella coda, il veleno.
No, scusate, ma di che privacy state parlando? Ieri mi hanno telefonato 8 spam. Cioè, veramente... è una cosa allucinante. Parlate di privacy, ma per l'amor di Dio.
Vabbè. Ma?
PS, Maniera, ma come sei diventato vecchio?
Sì, ma io ho 58 anni quest'anno.
Ma io ho preso
mia.
Le tue difese, però. Eri distante, ma ho preso le tue difese. Puoi rispondere a tono, se vuoi.
Certo, se tu vedi le foto di quando avevo 20 anni, no? E adesso vedi quando. Signora, sono gli anni che passano. Anche in lei saranno comparse delle rughe, dei solchi pesanti sulla fronte.
Basta andare dal professor.
Naturalmente, la bellezza è l'unica cosa che conta della vita, tutto il resto sono fregnacce. Questa è la persona più intelligente del mondo, ma se non sei bello vivrai per sempre nel ghetto dei perdenti. Invecchiare è la peggiore delle cose che possono capitare, meglio morire prima che invecchiare, ecco, diciamolo questa cosa, altrimenti metti in imbarazzo le altre persone che ti vedono vecchio, rugoso, che non... dall'aspetto sgradevole, spiacevole.
Senti un po', ma la
finalmente
foto...
questa signora ha capito tutto della vita. Brava signora, continui così.
La
che
foto
va bene.
Dei vent'anni è quella in cui c'era una grande stempia? Non l'ho notato io, devo dire. Non l'ho detto io, è un copyright, signor Beniamino, figlio di Leonardo. Papà, ma c'avevi già una gran bella stempia?
In realtà lui, mio figlio, dice così perché teme, essendo figlio di un calvo, anche lui di diventare calvo.
Comunque adesso c'è un altro ascoltatore.
Quindi lui pensa, se tu a 28 anni lì ne avevi quella stempia, certo, pensa io magari.
C'è un altro ascoltatore.
Io vorrei sentire il ragionier Crosta. Parlare di Melania.
Vabbè. Allora, si chiama in realtà, ringrazio, ho trovato il nome, Kilmar Avrego Garcia, immigrato, che era immigrato certo illegalmente negli Stati Uniti perché voleva sfuggire alle gang che minacciavano la sua famiglia. Si trova ora dietro le sbarre in El Salvador, da dove era fuggito, proprio con loro, i criminali delle Maras. Chissà che bei quarti d'ora gli faranno passare. E dagli Stati Uniti ammettono: è vero, è stato un errore, ma ormai è in El Salvador, devono decidere le autorità del Salvador, non possiamo farci più niente.
Vergogna!
Non possiamo farci più niente. E vabbè, è andata così per il signor operaio Kilmar Avrego Garcia. Va bene, Leonardo, tu hai un monologo, immagino.
Naturalmente, ho questa condanna quotidiana, quasi quotidiana.
Prima della tua condanna, siccome poi abbiamo Maurizio Bianconi, il Bianconi risponde, chiamateci all'800 24 0024, abbiamo parlato di privacy, di NATO, di guerra, di baciami il culo, di Trump, dei dazi, politica, insomma, fate le domande. Vai Leo.
Questa settimana a Milano si apre il Salone del Mobile, uno degli eventi più importanti in un settore strategico per l'economia italiana. Mobili che in realtà poi non sono solo più mobili, diventano quasi l'espressione di un modo di vivere e di rappresentarsi. Così, oltre ai tanti addetti al settore che parteciperanno al Salone del Mobile, immagino che andranno a visitarlo anche tante giovani coppie in procinto di arredare casa per capire quali sono le soluzioni all'avanguardia. I mobili sono uno degli elementi della vita coi quali tutti abbiamo a che fare. Quando si nasce veniamo messi nella classica cameretta nella quale noi neonati non ci rendiamo nemmeno conto, ma che i nostri genitori magari hanno impiegato mesi a scegliere. Io stesso, prima che nascesse mio figlio, ho passato in rassegna tutti tutti i negozi di camerette di Lissone, centro della Brianza, specializzato in mobili, per cercare di capire quale fosse la cameretta più adatta per mio figlio, di quale colore, con una tinta che fosse adatta agli orsetti azzurri della tappezzeria. Ci sono perfino negozi che si chiamano il paradiso della cameretta, copie distrutte dal duro pellegrinaggio in tutti i centri della cameretta, come se da quella cameretta dipendesse l'intero futuro del figlio. Il figlio potrà avere una vita felice oppure disperata solo in base alla cameretta che si sceglie. La cameretta diventa un simbolo, la cameretta. Si passano notti a pensare alla cameretta migliore, perché lì, pensano i genitori, si formerà nostro figlio. Tutto dipende dalla cameretta, che viene studiata nei minimi particolari, con quei colori tenui che possono favorire il sonno, oppure quel letto che magari può sdoppiarsi per ospitare qualcuno, qualche amichetto del bimbo quando crescerà. Spesso le coppie litigano a causa della cameretta del bimbo, spesso a causa della cameretta ci si lascia ancora prima che il bambino nasca, ci sono grandi musi lunghi a causa della cameretta, sulla quale non si riesce a trovare una quadra. Cameretta a ponte, con letto a castello, ce ne sono di tutti i tipi per accogliere il neonato nella migliore delle camerette possibili, fino all'esaurimento nervoso dei genitori che litigano furiosamente a causa della cameretta. Esaurimento nervoso che però si completa quando bisogna scegliere la cucina, lo spazio sul quale si litiga nelle coppie di più in assoluto. La cucina non più vista solo come un posto dove ci si trova per mangiare, no. La cucina deve riassumere in sé tutte le caratteristiche dei genitori, la filosofia di vita della coppia. Cucine con mille innovazioni tecnologiche che ne fanno salire esponenzialmente il prezzo, ma le coppie spesso si sobbarcano quel costo immaginando che lì, nella cucina di casa, si giocheranno i destini dell'intera famiglia, si immaginano grandi cene con gli amici, si immagina di cucinare insieme serate in gioiosa compagnia e armonia familiare. Spesso poi la realtà prende direzioni diverse e in quella cucina, sulla quale tanto si era fantasticato, in quella cucina ci si ritrova da soli a mangiare i sofficini, fritti frettolosamente in padella col friol. Però ci piace immaginare così: i mobili, quando li si compra in coppia, magari prima di sposarsi, diventano un'estensione di noi, o meglio dei nostri sogni, delle nostre aspettative di vita, di quello che ci immaginiamo per il futuro. In realtà l'unico elemento d'arredo davvero essenziale è il divano. Un bel divano comodo che ci accompagnerà nella buona e cattiva sorte, quando dopo aver cenato pesante sul divano ci butteremo e passeremo la maggior parte delle nostre serate. Se il rapporto di coppia va bene, su quel divano resteremo abbracciati e magari ci faremo anche l'amore. Se invece ci si lascerà, come spesso succede, sul divano ci stravaccheremo pensando amaramente a quanto tempo avevamo buttato a litigare sul modello di cucina da scegliere e soprattutto sulla cameretta dei bambini.
Ringraziamo i signori produttori del Friol, che non si fa pubblicità in radio, non si fa mai, però
lo so, mi piaceva citare il nome Friol.
Va bene, ma infatti
non so neanche se esiste ancora. Esiste,
ma come
ancora?
No, sì, che ci fai? Com'era? So. Che ci fai, fritti Friol, una roba,
un sì, po'... ma era una cosa di 20 anni fa, forse non
ma
esiste,
no,
più,
ma non lo so, se salutiamo i produttori, non so niente.
Usi l'olio di seconda per friggere? Sì.
L'olio di seconda cosa significa? L'olio
cosa?
Di seconda?
Che non lo butti via dopo aver fritto una volta, lo metti da parte e lo riusi all'ora di seconda.
Molto raramente friggo, cioè
come
proprio...
tu avrai la friggitrice ad aria.
No, ma
hai la friggitrice,
perché tu fai
ad aria.
Quelle fritture proprio che immergi nell'olio, ma no.
Sì,
ma,
con l'olio di seconda.
Scusa, ma poi ti lamenti quando vieni al ristorante con me, quando ti porto in giro, quando succede, è tutto pesante, c'è olio e fai i chiedo aiuto all'avvocato.
Ieri ho sperimentato, scusa, prima di presentare l'ospite, ho sperimentato anche con le capsule del caffè, il caffè di seconda.
Ah, pensavo di friggere le capsule.
Le capsule si possono sfruttare una seconda volta, per non è che tu lo fai una volta, no, c'è ancora.
Sai come
puoi
viene?
Utilizzarlo per un secondo
caffè. Sai come viene? Acquoso.
Però è il caffè di seconda, quindi si può fare una frittura con l'olio di seconda e il caffè di seconda.
Acquoso. Chiedo aiuto all'avvocato Maurizio Bianconi, mi difenderà anche in questo caso. Parlando
va
di,
bene, buongiorno di, ragazzi, buongiorno.
Eccoci qui, ragazzi, insomma, vabbè, si fa per dire. Insomma. Come va nella tua Versilia? Nella tua Versilia?
Ma ho avuto un piccolo infortunio e sono su una seggiola da hotel, ma va bene.
No, come? No, questo non sapevamo.
Ho battuto, sono ciampicato, mi sono sgretolato la rotula del ginocchio.
Oh, che questo ci dispiace molto.
Piano piano abbiamo superato di peggio.
No, questo ci dispiace molto. Ricordiamo sempre che una invece delle grandi, dei grandi, più grandi momenti radiofonici per quel che mi riguarda è quando Maurizio Bianconi, lo chiamavamo alle 6 del mattino, alle 6 e mezza. Ti prego, avvocato, di raccontarlo. Un giorno eravamo disperati, lo cerchiamo, lo chiamiamo e lui risponde un po' trafelato dicendo pronto. E dico, ma dove sei, avvocato? Fa, sono in un centro per recuperare il sonno, però mi hai svegliato
in una clinica del sonno,
in una clinica del sonno per riequilibrare tutto e noi l'abbiamo svegliato.
È vero.
È stato uno dei momenti più belli.
Mi dispiace per la rotola, ma dovrei fare l'operazione, ho già stata fatta.
Già fatta.
Va bene.
La cosa comica è che te la fanno vista l'età e per fortuna da sveglio. È vero che ti mettono un telo davanti agli occhi,
però senti tutto.
Di là che smartellano, scosano e muovono e poi dicono tira la cotesto,
sega.
Come me l'anno scorso col menisco, uguale.
Guarda che se questo lo fai bene non cammina più, te l'ho detto, brutto testa di cazzo. E io lì zitto. No, va bene, ora lo faccio. Se pensi sempre a quella maiala che c'hai per la testa, no, pensa qui.
Ma scusa, ma ti vedono che sei sveglio, quindi sono
lo
proprio.
Lo sanno, secondo me lo fanno apposta per tenermi su di morale. Cioè, ma
io racconto sempre. Io racconto sempre di quando venni operato mi tolsero la safena e mentre mi operava il chirurgo disse mi sono rotto i coglioni di questa operazione, c'è qualcuno che viene a farla al posto mio. E venne un altro, un os che passava di lì.
Perché per loro è ordinaria amministrazione, capito?
Sì. Va bene, caro Maurizio, da dove dobbiamo partire? Dobbiamo partire dall'audio. Io devo ringraziare la nostra redazione che in maniera tranquillo, ho detto audio, Pietro Lacorte si è animato, non è lo stesso audio di prima di Donaldo Trump che abbiamo recuperato, la nostra redazione ha recuperato in tempo zero. È la novità, forse non l'hai vista, che ieri notte in Italia Donald Trump in una cena elettorale con i repubblicani, sai cosa ha detto sui dazi? Sai cosa ha detto?
No.
Ha detto mi chiamano tutti i paesi, adesso mi baciano tutti il culo, te lo faccio sentire, dei kiss in my ass. Ti pare? Vabbè, sentiamolo, risentiamo.
And don't let some of these policies go around saying, you know, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are.
Cioè, ma ti rendi conto? They kissing my ass. Cioè, mi bacio. Ma ti pare una politica strategica, diplomatica di un presidente degli Stati Uniti d'America? Adesso così mi baciano tutti il culo.
A me sì.
A te pare.
Io, come al solito, sono sempre. Ho sempre la mia autonomia di pensiero e come sai spesso, non sempre, perché non pensavo che la Meloni diventasse Presidente del Consiglio, te lo dissi chiaramente.
È vero.
E invece lì l'ho proprio toppata, ma non pensavo che le forze che la contrastavano fossero talmente deboli da consentirglielo, li facevo più forti, diciamo. Mentre però tante altre volte ci indovino, mi darei atto. E io penso che questo è il suo modo di esprimere e di rinnovare una nuova politica americana che ha chiamato banco e che cambia tutti i parametri, c'è poco da fare.
Ma ti faccio questa grande provocazione, allora, il 17 aprile che Giorgia Meloni va lì, lo dico con massimo rispetto, va lì secondo Trump a baciarle il culo.
Trump ha detto che noi siamo dei parassiti, degli ingordi, e lei ci va lo stesso, ci ha offeso in tutti i modi e lei ci va lo stesso, potrà andare anche a baciargli il culo.
Ma dovremmo, cioè adesso al di là di tutto,
dovremmo fa che?
Lui ti dice le peggio cose, ma dovrai trattare in nome della difesa del tuo popolo.
Come fai a trattare che non hai potere negoziale?
E che cosa gli fai? Gli butti una bomba? Cosa fai?
Niente, quel che dice lui. Cioè, il mondo non ha ancora capito che lo sparigliamento che io ti avevo modestamente già previsto di Trump è uno sparigliamento epocale.
E certo, cioè, che è epocale.
Tende a sottrarre alla finanza dell'economia finanziaria, sembra un giro di parole ma non lo è, alla finanza il pallino e tenta di darla alla finanza dell'economia produttiva e segnatamente dei paesi sviluppati. Questo comporta uno sconquasso generale. Per fare lo sconquasso generale, che cosa deve fare? Buttare a terra tutti i titoli borsistici, ecco, più che può, e lo sta facendo. La seconda cosa che deve fare è rendere inappetibile completamente qualsiasi produzione per l'America che non sia debitamente dazziata. Quindi se mi metti i dazi, vieni, se non tieni i dazi non vieni. Vuoi trattare con me? Vieni con la coda fra le gambe, da pezzo di merda quale sei,
e mi baci,
perché non hai né la bomba atomica, né i soldi, né le armi, né i carri armati, e non hai contato un cazzo, e non sei buono a stare insieme ai tuoi amici francesi, spagnoli, parlo dell'Italia, potrei parlare di chiunque, eccetera, quindi stai alle mie condizioni. Ma io, Bellino, ti voglio bene, siamo meglio.
Ti piace, così, Leonardo, ti piace questo mondo?
Così ti do un bacino, allora, e non ti piglio neanche a cagare.
Io dico che come logica di fondo, cioè quella di tornare a un'economia basata sui fattori produttivi e non sulla finanza, secondo me come logica di fondo è anche giusta. Credo che ci sia un problema per
anche
l'Europa.
Anche per Bianconi, perché secondo me è giusta, perché combatte da sempre.
Sì, anche secondo me è giusto.
Solo che ci stiamo arrivando, no Leonardo? Ci stiamo arrivando
in modo
così
traumatico.
Così.
Ma e poi il problema per l'Europa
hanno portato, Leonardo, scusa, se te a una signora la porti in un caffè, gli offri un caffè, poi la porti al ristorante, gli offri la cena, poi la porti in un giardino pubblico come si usava una volta, gli dai un bacino e poi la porti a casa e gli dai l'appuntamento per il giorno dopo. A dirti di sì o di no ci sono sempre mille modi. Ma se pigli questa donna, la porti al bar, gli dai un morso nel collo, dopodiché la porti al ristorante, la metti a sedere a buco punzone, la trombi sul posto, poi la porti in un giardino pubblico e gliene fai di tutte. Per uscire bisognava usare le maniere forti. Loro hanno usato il peggio, e quindi per uscirne bisogna uscirne al peggio. Non ci sono vie diplomatiche per uscire.
Ma sta disintegrando. Allora, oggi,
certo,
attenzione, ma oggi l'economista Laffer, forse lo conoscete, è famoso per la curva di Laffer. La curva di Laffer è questa curva che sostanzialmente dice che se la pressione fiscale aumenta l'aliquota fiscale, a un certo punto per qualsiasi sistema economico ci sarà una tale aliquota talmente alta che se l'aumenti ancora il gettito fiscale non aumenta più, perché la gente
diminuisce,
non penserà più che sia produttivo lavorare, no? Il paradosso
se metti
il 100% di tasse, la gente non lavora, quindi incassi
io
zero.
Io ho smesso di fare l'avvocato per questo motivo.
Questa è la curva di Laffer. Allora, signor Laffer, oggi economista, che spiegò a Reagan sulla base di questa curva perché era sbagliato aumentare continuamente le tasse, dice: se i dazi continuano così per un anno scoppieranno le guerre, ma non economiche, le guerre. Cioè, se metti al 104% i dazi con la Cina, o ti baciano il culo oppure si scatena una guerra mondiale.
Posso dire, il mio professore di economia politica, voglio riportare le cose come dicono loro, voglio fare la messa a terra di coteste cazzate. Allora, il mio professore di economia politica diceva: la prima cosa, ragazzi, di cui non vi dovete fidare sono gli economisti. Più famosi sono e meno ve ne dovete fidare. Primo, perché se capiscono così tanto d'economia non sarebbero con me tutte le mattine a fare la coda sulle redazioni giornali economici o degli editori appiattivo un articolo, una monografia per sbarcare il lunario. Questo è il primo punto da cui dovete partire. Questi non sono capaci, non hanno, questi sono dei bravissimi per i settori, perché gli economisti sono bravissimi. Quando è successa una cosa, sono bravissimi
a dire che è successa. Però scusa, Laffer è quello, la curva di Laffer ti sta bene, cioè quando ha teorizzato questo.
Perché non è una, non è una previsione. È sperimentale.
Sì.
Succede a tutti, a me è successo. Io quando ho fatto il conto di quanto veniva a pagare di tasse continuando a fare l'avvocato,
non mi conviene.
Non solo mi conviene, mi mangiavano tutta la pensione.
Sì, sì.
Allora ho detto, ma che cazzo faccio?
Però io citavo Laffer per dire che lui fa questa previsione.
Non è vero che ci sarà una previsione di questo tipo. Ogni tanto poi il mondo si riassesta da sé per vie naturali. Ci vogliono le guerre, perché ora cosa c'è? L'acqua calda. Scusa, a me mi fate anche vedere, oddio c'è la guerra, e ora che c'è? E con una von der Leyen che dice, bisogna armarsi.
La pensi come Manera su questo?
Sembra la barzelletta dell'elefante della zanzara, perché è veramente questa la barzelletta varrebbe in questo, e non racconto perché non è una barzelletta da radio. Voglio dire, se questa imbecille, perché questa non è neanche matta, questa è un imbecille, poi lei mi scrive, mi querela, io gli dimostro perché è imbecille. Imbecille dal latino sine baculo, cioè senza sostegno culturale. È un imbecille perché dice delle cazzate, numero uno, che l'Europa si arma. Allora come ci si fa a armare? Benissimo, aumentiamo di 2% la dotazione. E per far che? Per comprare che? A chi? Come sono organizzati, con quale strategie, chi comanda, siamo a Disneyland ed è logico che questo
magari ho capito la metafora,
allora voglio dire,
aspetta Leonardo, che dobbiamo dare le informazioni sulla borsa e poi dopo ripartiamo con Maurizio Bianconi, se avete anche delle vostre telefonate 800 24 00 24.
Voglio subito ringraziare
uno, nessuno, 100 Milan
per la democrazia e per la libertà.
Grazie Presidente Draghi.
Fra zebre, cobra e mistici, donne con il burka che mi svelino l'amore, le canterò al tramonto con la voce del Signore. Ma un momento forse è nato a Milano, aperitivo più negroni sbagliato, il qualunquismo che poi genera soldi, siete tutti felici, siete tutti risolti. Ma un momento forse è nato a Milano, aperitivo più negroni sbagliato, qualunquismo che poi genera soldi, siete tutti felici, siete tutti risolti. Qui sbagliato ci sono anch'io.
Quello delle telefonate molestie da parte dei call center non è soltanto un problema di privacy, è un problema di sicurezza, in quanto non si può più utilizzare il cellulare, non si risponde più per non essere importunati, e questo è un grossissimo problema di sicurezza.
È vero, ma sicurezza, proprio una rottura di scatole. Io per esempio non rispondo più al cellulare a numeri che non ho registrato, e mi dispiace perché magari poi ci sono tantissime persone che non hanno registrato, sono telefonate a cui dovrei rispondere, ma io sentire il call center, il curriculum, scusi, ho un'offerta, cioè mi indispone talmente, è vero che puoi mettere giù, che non rispondo, di base non rispondo, e poi... Magari chissà quante telefonate mi perdo per questo.
Dottor Milan,
te sei un coglione. Io mi te lo dico, e tanto non ti sento. Sei proprio un coglione.
Maurizio Bianconi.
Questo te l'ho detto io. Detto
sì, certo,
io.
Me lo ricordo bene. Senti un po' che c'è Roberto da Torino che vuole. Roberto, buongiorno.
Eccomi, buongiorno, buongiorno.
Prego.
Avevo sentito il discorso sul riarmo,
sì,
da parte, adesso non ho memorizzato il nome,
sì,
va tutto bene, tutti hanno ragione, tutti torto. Il vero problema, di al di là dei fondi per finanziarsi, bisogna anche poi avere i soldati, no, per avere le armi. E chi ci va in guerra?
Chi ci va in guerra? Questa è la cosa. Sì, no, chiaro. Leonardo Manera. Sì, sì, ma è chiaro. Maurizio Bianconi, Leonardo Manera ci diceva che se si facesse un sondaggio, ma è vero, tra i nostri figli, ma chi mai sarebbe disposto ora a combattere? Ecco, per esempio, noi abbiamo il nostro disertore Pietro Lacorte in regia. Chi mai tra i giovani sentirebbe il sacro fuoco di andare a difendere i confini del paese? Ma dai,
soprattutto per quali valori saremmo disposti a combattere, ecco, noi occidentali?
Il cellulare nuovo.
D'altro canto è la società liberale industriale dei consumi che ha superato, travolto dei valori che non è che erano poi dei valori migliori o peggiori di questi, erano altri valori.
Erano di quei tempi.
Esatto. Aveva un senso di morire per la patria. Il fratello di mio babbo andò volontario, convinto che morire per difendere la patria fosse la migliore delle morti, pensò che poteva fare la migliore delle vite stando a casa.
Comunque tu ci stai dicendo che si fa quello che dice Trump, perché il mondo, volenti o nolenti, è così, ma quindi sei del tipo della narrazione del non drammatizziamo i dazi? Cioè, questo è
certo, è tutto un drammatizzare qui, ragazzi. Un giorno e scoppia il mondo perché è troppo caldo, viene fuori una palla, un casino, non si arriva domattina. Quell'altro giorno esce, oddio quant'acqua, oddio quant'acqua, e si affoga tutti nelle cose.
Sì, è vero, siamo un po' in un'era di estremismi.
Quell'altro giorno ci sono le donne, le violentano tutte, il che è vero, ma diventa una tragedia nazionale, non un problema da risolvere. Si vive di emergenze assurde. Si vive nell'ansia permanente voluta dalla società finanziarista, che ha bisogno di persone sempre intenti a pensare ad altro piuttosto che al culo che gli stanno facendo.
Vabbè, adesso
questa
però io ti ho seguito sull'idea, siamo nell'epoca degli estremismi, ma per te è un disegno.
Certo, il disegno presuppone un piano. No, questa è una cultura.
La cultura.
La cultura emergenzialista è la cultura della società dei consumi. La cultura emergenzialista è la cultura che crea i bisogni inutili. La cultura emergenzialista è quella che ti fa abbandonare i diritti primari per i bisogni secondari. Perché se tanto si muore e domani ci si compra una bella borsetta da Prada, capito? La cultura emergenzialista fa perdere di vista i fondamentali di una vita vista come continuità, ma si incomincia a leggere una vita come una serie di punti susseguenti.
Per cui me la godo e devo consumare.
Esatto. Vabbè, è meno banale.
Se è una cultura così diffusa, vuol dire che qualcuno, non una persona, non 10 persone, ma poco alla volta si sarà affermata con...
E si afferma facilmente, perché come mi diceva un mio amico che mi spiegava la grande differenza fra fra l'imperialismo tedesco e l'imperialismo americano, mi diceva: senti, ma te la gente come la comandi meglio, a son di scudisciate o a son di caramelle? Ma a son di caramelle, quindi che la gente si convince più l'omino di burro promette cose e più l'omino di burro di Pinocchio che vi portava tutti nel paese, quindi è più facile, è logico che se gli dici che c'è il sesso libero, se puoi mangiare quel che ti pare, si può vivere. La gente doga sangue, a gogo, diverte più,
Diverte più. Vabbè,
Leonardo, quindi tu dici che la cultura dell'emergenza favorisce, diciamo, il carpe diem del consumo?
Certo, è logico. È una delle tante cose.
Ma a tuo parere poi
fai una riflessione e faccio un bel pezzo. T'ho sentito con un bel pezzo l'altro giorno, non mi ricordo dove, sul Zelli che qualcosa. Sei bravo, sei.
Secondo te il mercato troverà una sua quadratura nonostante
il
questi
mercato,
dazi?
Più per il mercato ha bisogno l'economia di trovare una quadratura. Fin quanto l'economia si confonderà con la quadratura dei mercati, noi saremo sempre con l'acqua al naso, alla gola. Noi bisogna trovare una quadratura dell'economia, perché il mercato cresce, fa crescere il PIL Italia del 50%, vai a frugare in tasca la gente e c'ha il 50% in meno dei soldi. C'è qualcosa che non quadra. I mercati trionfano, l'economia crolla, le borse esaltano e la gente muore di fame. Se invece che al tratto del mercato guardi al tratto economico, cioè alle retribuzioni, alle produzioni, ai servizi, alla sanità, ai costi pubblici, eccetera, capisci che il debito ha un valore relativo. Cioè non è che un'azienda che manda la gente sui pullman e deve fare pareggio. Un'azienda che manda la gente su pullman, quelli poveri, deve dare un biglietto consone al servizio che fornisce.
È la linea di Andrew Spannaus, che dice che il debito pubblico, come ci ha spiegato varie volte, non è poi così un dramma.
Ma io lo dico e lo scrivo
da tempo, cioè è l'idea, anni. Insomma. In realtà noi ci dobbiamo fermare, caro.
Sì, che anche, scusa, il discorso di prima di avere il discorso si torna al discorso di fondo di prima, cioè tornare a un sottostante di economia vera e non finanziaria, di produzione.
Esatto. E allora le comunità si restringono, ecco il punto vero, perché l'economia vera fa restringere i confini alle comunità. E si pensa alle autoproduzioni, quelli che rompono i coglioni, il cibo, il territorio, il chilometro zero, che sono tutte cagate, invece nascondono una necessità vera, che ogni comunità tenda per quanto può ad autoprodurre quello che consuma.
È una cosa
diversa dal fatto culturale, è un fatto economico, è una serie di connessioni e di patti, di microculture che si autogestiscono, possono battere i mercati e far vincere l'economia.
Allora, caro Maurizio Bianconi, ci sentiamo alla prossima. Rimettiti con la rotula, che è la cosa che ci interessa di più. E noi andiamo al traffico. Un abbraccio, ci sentiamo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ci vuole dare una favola, una fiaba, chiamata
una favola politicamente corretta. È stato fatto il film di Biancaneve versione woke.
Sì.
E quindi io mi adeguo al filone.
Ma tu hai preceduto,
forte.
Sei arrivato prima con le fiabe politicamente corrette della Disney.
In Europa viviamo ancora nel politicamente corretto, giustamente, perché Trump sta facendo l'eccesso opposto, però in questo caso voglio proporvi la favola di Hansel e Gretel. versione politicamente corretta. Molto. Chiederei la base delle favole di Neronello, anche se non è Neronello.
Però questa è la scarsità che abbiamo di basi e dobbiamo... Vabbè.
Sì, è anni che chiedo a Miriam Lucchetti di procurarmi delle basi diverse.
È pigra.
Gira da un posto all'altro della redazione, muovendosi i capelli, fingendosi molto occupata. E poi non mi dà una base.
Tanto perde la sedia dallo stegista. Vabbè, vai.
Era una volta in un villaggio, piccolo villaggio, una famiglia queer con due figli non binari di nome Hansel e Gretel. La famiglia aveva qualche difficoltà economica e spesso in casa non c'era abbastanza da mangiare. Avrebbero potuto andare nel bosco e procacciarsi della carne, ma non volevano perché erano vegani e non ritenevano giusto alimentarsi a danno degli animali. E così la madre, montessoriana e steineriana, convinse il padre a lasciare i ragazzi nel bosco, certa che se la sarebbero cavata da soli perché li aveva abituati a un'alimentazione a base di bacche fin da piccoli. Hansel, con grande astuzia, raccolse dei sassolini bianchi e li lasciò cadere lungo il percorso. Gretel gli ricordò che i sassolini neri hanno gli stessi diritti di quelli bianchi e quindi raccolse e seminò altri sassi di colore. Quando il padre li salutò, Hansel e Gretel seguirono i sassolini e riuscirono a tornare a casa. Allora la madre decise di lasciare i ragazzi ancora più lontani nel bosco e i due si persero, anche perché naturalmente non gli era concesso avere un telefono. Dopo aver vagato per ore, Hansel e Gretel trovarono una casetta fatta di dolci e caramelle. Affamati si guardarono e si chiesero: «Questi dolci saranno senza zuccheri raffinati?» Improvvisamente la porta si aprì e apparve una strega non più giovanissima che finse di essere gentile e li nutrì con cibo delizioso, tutto rigorosamente a chilometri zero. In realtà la strega aveva un piano malvagio, voleva far diventare grasso Hansel per poi mangiarlo. Lo rinchiuse in una gabbia e costrinse Gretel a fare i lavori di casa. Hansel protestò non tanto perché era chiuso in una gabbia pronto a essere mangiato, ma per altri due motivi. Innanzitutto perché quello era chiaramente patriarcato e poi perché non si dice grasso ma curvy. Un giorno la strega, che non ne poteva più di sentire i due cantare le canzoni di Bruno Orisas, ordinò a Gretel di accendere il forno. Gretel, con grande coraggio, chiese alla strega di mostrarle come fare. Quando la strega si avvicinò al forno, Gretel la spinse dentro e chiuse la porta. I due fratelli raggiunsero quindi i genitori vegani e vissero tutti felici, progressisti e contenti.
Devo dire che si stavo riprendendo sul grasso, ma poi ho detto qui a Pietro la Corte, ha detto grasso, ma no. Poi mi hai fregato, effettivamente sì. mi hai fregato. Va bene, c'è Luigi che ci chiama da Udine, buongiorno, eccoci.
Buongiorno
Luigi.
Vi lamentate perché non si dovrebbe trovare, diciamo, gente che va a fare la guerra, ma le carceri sono piene.
Ma
gli extracomunitari pagherebbero per avere poi la cittadinanza italiana, e tutti gli stati lo fanno. L'America insegna su questo.
Ma è una barzelletta o è una proposta vera? Una cosa seria, cioè lei manderebbe gli extracomunitari che sono in carcere a fare l'esercito?
Tutti i delinquenti che sono in carcere,
i delinquenti,
che hanno delle pene detentive molto forti, no? Gli chiederei: se vuoi la libertà,
vai a fare la guerra. Putin lo sta facendo, moltissimi dicono.
Dico. Francesi, gli inglesi, gli americani lo fanno tutti, i cinesi lo fanno.
Sì,
tutti,
ma voglio dire, lo si può fare magari in piccola, cioè io un esercito fatto di, lei dice, carcerati, lei li chiama delinquenti, insomma i carcerati, e così, la pena vi viene, viene cancellata la pena, andate a combattere, ma dai, è una cosa insomma poco seria, no? Perché non è che uno
non è
tra l'altro
No, è molto seria, lo fanno tutti gli stati, gli americani poi non ne parliamo.
Sì, ma non è che si improvvisa anche il fatto di far parte di un esercito, cioè nel senso magari alcune persone...
Ma poi sei a delle fonti precise su questo, l'ha detto anche i francesi,
eccetera. Ma si fa, cioè ci sono dei film che riguardano...
No, non sono i film, beh, la... La legione straniera non l'ho inventata io.
La legione,
non
straniera, però, la legione straniera, però, è un'altra cosa. Poi non è che ci sono i carcerati nella legione straniera, ma comunque, insomma, l'esercito americano mica è fatto di carcerati,
anche di carcerati.
Anche di carcerati, va bene. Questo lo chiederemo ad Andrew Spandausa.
Secondo me dobbiamo approfondire questa cosa.
Allora, adesso lo chiameremo su lunedì. Domani diamo la risposta. Domani diamo la risposta: quanti carcerati ci sono e quale legge americana prevede di far espiare la pena, scontare la pena, se vai a fare la guerra. Domani ci sarà la risposta di Andrew Spannhaus. Bene, è così il nostro Luigi da Udine. Noi siamo fact checker. Fact checker. Va bene? Leonardo, baciami il culo. No.
Vado a vedere quanto ormai ho perso oggi nei miei risparmi.
Salutaci dalla tua consulente finanziaria. Niente panico, mi raccomando, niente panico. Ci troviamo domani alle 9.
I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass.
Buon pomeriggio a tutti.